Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Michele, hanno defraudato l'Australia. Hanno fatto un danno enorme. Sydney è nel disastro adesso.
No, non hanno fatto un danno enorme all'Australia, anche perché l'Australia ha reagito. C'era l'accordo diplomatico, è stato raggiunto. Hanno, a mio avviso, fatto un errore tattico che crea un precedente e potevano evitarselo.
Ok, oggi parliamo di questo. Parliamo di questo perché ho sentito la chiacchierata che hai fatto con il Costa e mi sono trovato in disaccordo e ovviamente parliamo per chi non avesse magari sentito la notizia, della decisione di Draghi, che è stato il primo capo di Stato europeo a bloccare l'esportazione di una quantità di vaccini verso zone extraeuropee, nella fattispecie 250.000 vaccini con la prospettiva di altri 500.000 vaccini in 20 giorni, se non sbaglio, verso l'Australia. Quindi diciamo così, è stato un blocco materiale di 250.000 vaccini, fattuale di 750.000 vaccini, che sarebbero finiti in Australia. Quando io ho visto la notizia, di primo acchito ho avuto una reazione simile alla vostra, perché mi sono detto, oh cacchio, questa cosa qua può creare scompensi diplomatici e via dicendo. Poi però, approfondendo, io in qualche modo sono riuscito a capire le ragioni che stanno dietro questa decisione. E sentendo la tua chiacchierata con il Costa, se da un punto di vista di principio io posso essere pienamente d'accordo con quello che avete detto, però dal punto di vista pragmatico e nella lettura della situazione che abbiamo intorno, in realtà non mi sento di condannare questa decisione nel modo in cui avete fatto voi, per tanti motivi. Ne dico alcuni così poi vediamo cosa ne pensi. In primo luogo ricordiamoci che la situazione vaccinale in Europa è stata resa ancora più difficoltosa dal fatto che i contratti dell'Unione Europea con AstraZeneca, Pfizer, Moderna, fatti a fine dicembre, inizio gennaio, sono palesemente dei contratti fatti male, dei contratti che hanno un sacco di falle, un sacco di zone grigie, che hanno portato un certo imbarazzo, perché questa cosa che noi stiamo vedendo dell'emorragia di vaccini, in realtà ce l'hanno in Francia, ce l'hanno in Italia, ce l'hanno in Germania, un po' dappertutto. In secondo luogo, è da gennaio che si parlava di fare qualcosa per arginare questo tipo di problematica. E dal mio punto di vista, se dovevano farlo, l'hanno fatto nell'ambito migliore, perché sarebbe stato molto grave se avessero bloccato un batch di vaccini che sarebbero andati in un paese con una grave crisi Covid, tipo, non so, in America Latina e via dicendo. In Australia c'è una situazione abbastanza... Io, guarda, ho dato un'occhiata ai casi attuali. Ci sono da gennaio praticamente loro si trovano ad avere una ventina, quindicina di casi quotidiani, cioè veramente una cosa incredibile, e quindi non hanno, cioè loro hanno proprio abbattuto in modo totale questa emergenza. Quindi capisco perché è stato fatto.
Non è mai arrivata, ma comunque.
Beh, oddio, loro hanno, guarda, c'ho qua i dati, ti dico, sono arrivati a un picco il 5 agosto con 800 casi quotidiani, media di 7 giorni 500, quindi sono arrivati comunque ad avere un innalzamento, un picco che non è mai stato neanche lontanamente vicino al nostro, però questa seconda ondata loro l'hanno gestita in modo praticamente piatto. Perciò, se da un lato, io da un lato ho riconosciuto l'opportunità politica, ricordiamoci com'è composto il governo Draghi. Alla base del governo Draghi ci sono anche forze, che sono forze populiste, che sono forze sovraniste, come la Lega e i 5 Stelle. Potremmo contestare quello eventualmente come decisione, di aver fatto entrare queste forze nel governo. E quindi in qualche modo bisognava anche dare un segnale a questi qua, che se non si fosse fatto nulla nell'ambito dell'emergenza vaccinale con questa emorragia esterna all'Unione Europea, avrebbero mangiato e preso a piene mani da questa crisi, per dire: vedete, vedete l'Europa, vedete Draghi in realtà che fa uscire i vaccini dall'Italia? E quindi c'è stata questa opportunità, e dall'altro lato non si è fatto un grave danno. Infatti io in questi giorni qua mi sono letto un po' di reazioni diplomatiche, non mi sembra che ci siano state reazioni, non so se tu hai delle notizie diverse, ma non mi sembra che ci siano state reazioni forti dall'Australia che abbiano detto no, non dovevate, via dicendo. Mi è sembrato abbastanza tranquilla la situazione, quindi a me pare una classica situazione di opportunità politica con minor danno e massimo risultato. Anche se di principio posso concordare, non è certo la miglior situazione di fronte a cui trovarsi quella.
Allora, hai detto tante cose, vediamo, comincio dalla l'ultima. Sì, che non ha, infatti noi non abbiamo sollevato una questione di poverini gli australiani.
No, certo.
La cosa non è che ci preoccupava particolarmente, sia l'Australia che la Nuova Zelanda, un po' per la distanza, un po' perché hanno agito immediatamente, tipo Taiwan, sono abbastanza esenti dalla, cioè lo stanno soffrendo debolmente. Non so, infatti, consapevoli però che non è che vivi in zero COVID per sempre, giustamente hanno dei piani di vaccinazione, li avranno per gli anni a venire, perché il virus è endemico. Va bene, infatti quello non era la questione. La questione cos'è? La questione è triplice per quanto mi riguarda. Uno, quella che hai detto, no, mi dispiace, se capisco che Draghi abbia scelto di mettere i partiti in maggioranza per tutte le ragioni che sappiamo, non capisco e anzi ritengo deleterio che Mario Draghi compiaccia, faccia gesti per compiacere le follie nazionaliste e sovraniste, perché è una maniera per confermarle. Esattamente come sono sempre stato contrario alla scelta ipocrita e violenta PD Minniti, Renzi, di risolvere il problema migranti facendoli ammazzare dai libici, ok, tanto per essere espliciti, perché così non ne avevamo meno e così non dovevamo discutere con Salvini e gli altri sul blocco dei porti, la riapertura dei porti barconi. Nella stessa maniera non ritengo che si frenino gli istinti sovranisti, autarchici e così via, semplicemente copiandoli. Right. La strategia di togliere erba elettorale al sovranismo fascistoide di destra, chiamiamolo, copiandolo, ha prodotto quello che ha prodotto, e cioè ha prodotto il governo precedente, dove il PD, dovendo togliere erba sotto d'erba da tagliare al Movimento 5 Stelle, si è trasformato in una versione vestita a festa del Movimento 5 Stelle, anche più irritante. Non è una questione di principio la mia, è una questione molto pratica.
Ok.
Non è proprio una questione di principio, faccio una questione pratica. Fare politica vuol dire anche educare, fare leadership, mostrare che delle volte paghi dei prezzi, indicare la via, spiegando che ci sono sia dei valori, ma anche poi degli effetti di lungo periodo. D'accordo? Uh-huh. E quindi non condivido questo ragionamento. E poi soprattutto, che è l'aspetto centrale, non condivido il fatto che adesso, a fronte di errori palesi nostri, e non di Mario Draghi, sia chiaro, perché questo è il problema. Io non ritengo Mario Draghi responsabile, o il governo Draghi, se vuoi, responsabile della scarsità di vaccini a disposizione, o delle inefficienze nella vaccinazione. Ovviamente lo è quello precedente, ma questa cosa va rimarcata e resa chiara. Non è possibile perché altrimenti fra la popolazione non particolarmente informata si diffonde l'idea che sia tutto uguale, e ci si dimentica che tutto questo lo dobbiamo all'totale incapacità, follia, non so neanche come definire, di questo signore chiamato Speranza e di quell'altro signore chiamato Conte e dei loro consiglieri, i quali nei 12 mesi intercorsi non hanno lavorato, non hanno fatto quello che dovevano fare per la produzione, l'approvvigionamento dei vaccini e la loro distribuzione, e si sono svegliati, grazie a Dio che la comunità europea è andata a fare il mega contratto,
E il mega contratto che non è fatto bene, se volete ne discutiamo dove sono i gravi errori fatti anche a livello europeo, certo. Non è che noi ci siamo accorti per una volta, visto che parliamo sempre di battere i pugni sul tavolo, e siamo andati a battere i pugni sul tavolo ad aprile scorso dicendo bisogna fare diversamente, bisogna fare meglio, bisogna attrezzare di più la produzione, bla bla bla. No, no, ci siamo pedissequamente adeguati, perché poi quel cretino, perché non so veramente, cioè vabbè, scusa, insomma, quell'impresentabile di Speranza era lì che pensava al vaccino italiano e scriveva i libri estivi beandosi che aveva trovato il vaccino italiano, che vi informo non c'è ancora, ok? È un po' come quello cubano, frega niente se arriva fra un anno e mezzo, capito? Mi ci pulisco il deretano, fra un anno e mezzo è morto il paese,
in effetti.
Adesso faranno le grandi feste quando fra un anno arriverà, sa che roba, vergognati. Ecco, allora la ragione è questa. Allora mi rendo conto che Draghi, data la situazione, dica vabbè, non ho voglia di andare a spiegare che la situazione difficile è dovuta sia a errori della commissione sia a errori ancora peggiori del governo che mi ha preceduto, perché ho fretta di concludere alcune cose. Però io che sono, e quindi se vuoi sul piano politico della tattica politica giustifico che lui stia zitto sull'argomento e dica niente,
certo.
Anzi l'abbia addirittura propugnata. Sul piano mio dico no.
No, questo, guarda, lo capisco perfettamente, ti rispondo brevemente a questi due punti perché secondo me sono molto interessanti. Da un lato, tu dici copiare gli istinti sovranisti, io ti dico, Draghi è consapevole del fatto che nel paese c'è questo problema, lo abbiamo visto, voglio dire, il governo degli ultimi anni ha avuto quell'aspetto lì, io credo che si renda conto di un fatto che... c'è una differenza fra copiare e neutralizzare, cioè nel senso, cerco di spiegarmi meglio, passare da un governo Conte che li asseconda completamente quegli istinti sovranisti, nazionalisti, a un governo che peraltro è appena partito ed è fragile alla base, come ho detto varie volte, l'errore di questo governo è far entrare sia 5 Stelle che Lega, e questo è il vero problema di questo governo, e quindi se vogliamo...
Vedi, anche su quello non siamo d'accordo, vai,
scusa. Ok, dopo ti lascio, però dicevo, riconoscendo il fatto che c'è stato un governo che per 3 anni ha assecondato, e in realtà anche prima si sono assecondati quegli istinti nazionalisti, secondo me c'è la possibilità di dire io non li copio. Cioè, cos'è che avrebbe fatto in questo caso Conte, Salvini o via dicendo? Intanto non avrebbero mai fatto quello che è stato fatto e avrebbero sparso un sacco di parole dicendo l'Europa qua, su, là e giù. Secondo me invece è una buona tattica quella di dire io faccio un gesto che è un gesto simbolico, che non fa danni, come di solito invece le idee sovraniste fanno, e comincio a normalizzare, perché secondo me va normalizzata questa cosa del sovranismo, non è una cosa che dal giorno alla notte puoi spegnere, secondo me. E quindi da questo punto di vista io credo che abbia fatto un gesto che non va a copiare i gesti sovranisti, va a copiarli soltanto formalmente, secondo me è un tentativo di neutralizzarli. Do un contentino che però nei suoi effetti non ha un contenuto sovranista, per questo che io quando ho letto alcuni articoli dicendo Draghi sovranista, secondo me non è una cosa sovranista, è solo formalmente sovranista, ma lo ribadisco, secondo me è un atto per capire che non si può spegnere un interruttore così, e questo credo che sia una cosa che almeno è una tattica, di nuovo strategia politica, che io in qualche modo capisco. E dall'altro lato, e poi ti lascio la parola, tu dici giustamente, avrebbe dovuto rendere chiaro che è colpa del governo precedente. In un momento storico del genere è un casino, però, Michele. Cioè, è un casino perché io credo che nel dibattito pubblico ci sia una totale incapacità di gestire razionalmente le cose. E se tu, io e poche altre persone, discutendo vis-à-vis, riusciamo a dire su questi elementi è colpa del governo precedente, se Draghi adesso cominciasse in televisione con i suoi ministri, via dicendo, ministri alcuni del governo precedente peraltro, cominciasse a dire la colpa è del governo precedente, questo governo durerebbe 2 mesi. E questo è un problema. E secondo me lui sta giocando su questo filo di rasoio. Di nuovo, discutiamo sull'opportunità di quel filo di rasoio, aveva altre scelte da fare, però con le condizioni che ha, secondo me è difficile fare scelte diverse, sai?
Guarda, punto numero uno, capisco perfettamente che non spetti a lui, che non debba, che non lo sto consigliando, che debba dire, certo, lui è colpa del governo precedente. Questo lavoro va fatto da noi,
Andrebbe fatto
è colpa
stampa,
del Cristina governo precedente. Fatto.
No, no. Il lavoro di documentazione attenta di quello che è accaduto in questi 13 mesi, delle scelte fatte, delle conseguenze di queste scelte, va fatto dai media. Ed è sì, assolutamente prioritario. Io non ho detto che Mario Draghi o Daniele Franco o adesso che... Avete visto che Serena è andata?
Serena, grandissima, grandissima. Infatti, le ho mandato le congratulazioni. Sai che doveva, esatto, doveva interrompo qua, doveva venire per una cogitata qui 10 giorni fa. E lei mi scrive a un certo punto e mi fa: guarda, non posso più. Fa: scusami, non posso dirti nulla. Fa: non posso più, ti spiegherò. E adesso ho capito perché, insomma.
Io quindi l'ho saputo giusto 10 giorni fa.
Infatti. Ecco, vedi.
Sono stato zitto. Sì, stata la chiamata. E allora, io non ho detto che Serena deve venire esporsi e farlo lei. D'accordo?
Certo.
Sto dicendo che loro facciano il loro lavoro e rispondano quando è il caso di rispondere a tipo a polemiche pretestuose del mondo piddino, giacobino, come questo. Ho visto oggi un articolo scandaloso, ridicolo di Feltri, no? Che ormai Stefano...
No, me lo sono perso oggi, me lo sono perso. Cosa ha scritto?
Domani, ma la solita stronzata che fondamentalmente dice: ah, siccome lavorano per 25.000 euro di sicuro sono dei colleghi.
Su McKinsey!
No, torniamo su quella cosa dei consulenti perché ne so qualcosa.
Che spettacolo.
Se mi dai 10 minuti dopo alla fine parliamo un attimo di questa questione.
Sì, volentieri, volentieri.
Perché lì c'è un livello di ipocrisia e di falsità da parte della stampa, Repubblica, che ha iniziato la cosa.
Mamma mia.
E tutta, per una volta, la sinistra giornalistica italiana che fa abbastanza schifo. Allora, ritornando alla questione, insomma, no, sto dicendo che il governo lo deve fare.
Ok.
Sto dicendo che il lavoro di informazione sulle cause della situazione va fatto dai media e non, certo, va occultato, certo, d'accordo? E quindi sto dicendo che fare scelte politiche che ti forzano poi a difendere il tuo governo, perché lì sì, quando fai una cosa del genere e hai l'approvazione della tua cosa concordata chiaramente a livello europeo, no? Poi ti metti in una situazione in cui attaccare il governo diventa complicato. Loro hanno fatto una cosa legale, infatti io e Costa non abbiamo detto questa cosa illegale, illecita. Abbiamo fatto un'analisi politica la stessa che ti
sì,
sto
sì,
facendo.
Sì, sì.
E non è una grande critica, non è che per questo la prossima volta che sento Draghi dico: oh, ma pazzo. Ha fatto secondo me un errore.
C'è un disaccordo, sì, no, certo, l'ho capito, l'ho capito.
Nel compito in classe ognuno di due si corregge e io lì ho trovato che ha messo una doppia in più e insomma ha sbagliato.
Capisco, capisco, l'ho capito.
Questo è il livello. Quindi io ritengo che questo lavoro vada fatto, che sia un lavoro che è necessario da fare, che non sia il caso di coprirlo con gli atti. Anche perché oggi come oggi, davvero, siccome tutto questo ha a che fare con un altro obiettivo, perché non sono i 750.000, adesso veniamo poi alla sostanza della cosa, non sono i 750.000 vaccini che fanno differenza. Allora, i 750.000 vaccini non fanno differenza. Nessuno ha l'intenzione di punire l'Australia, ne può, e quindi è irrilevante, non è quella la questione. L'intenzione è di mostrare a AstraZeneca che si fa sul serio.
Sì.
Bene, allora evidentemente si ritiene, e su questo va detto, la Commissione, nonostante hanno mostrato i contratti, non c'è informazione, io non sono in grado di dare un giudizio, se è AstraZeneca che sta prendendo per i fondelli, ok? E che siccome l'accordo fatto obtorto collo con gli europei la paga pochissimo, cerca disperatamente di produrre e vendere altrove dove la pagano di più, perché quella è la questione.
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, vediamoci, delle due l'una, ok? Allora, è sicuro che la Comunione Europea ha sbagliato di fondo perché ha fatto pochi contratti, li ha fatti per quantità basse e non ha garantito, non si è mossa, come hanno fatto invece gli americani, persino Trump, e adesso Biden di più, non si è mossa per aumentare capacità produttiva autonoma nel paese, e nel paese, cioè nel continente, nell'area europea. Vabbè, questo di fondo. Quindi c'è una scarsità rispetto al desiderio notevole.
Uh-huh.
Dopodiché la questione è: siccome il grosso che si è investito era su AstraZeneca, questi sono in buona fede e davvero quelli sono i limiti della capacità produttiva? Siccome il contratto continua, non specifica, ma dice il best effort, uh-huh, no? Di fare del proprio meglio, stanno obiettivamente facendo del proprio meglio o stanno facendo i furbi? Perché loro effettivamente hanno accettato sussidi inglesi soprattutto, ma anche precedentemente Oxford, da cui viene il brevetto, no? Della Comunità Europea, perché erano dentro l'Unione Europea, ok? E quindi hanno accettato un prezzo europeo molto basso, che in teoria dovrebbe dare zero profitti.
Sì.
Su tutte le questioni che hanno a che fare con la proprietà intellettuale, adesso non voglio farla troppo lunga. Bene, si sono pentiti, vista l'evolversi della situazione, e stanno facendo i furbi, cercando di produrre in realtà i vaccini e di esportarli laddove glieli pagano $35 o 40 o addirittura 50 come in Israele, invece di produrli qua. Se così è, vanno portati in corte di giustizia, e per quanto mi riguarda, come ho detto con Costantino,
si fa un culo così.
Realmente espropriarla AstraZeneca, mi frega niente a me,
sì,
in casi del genere.
Sì.
No, cioè, se hai la maniera di provare che ti stanno prendendo in giro e che stanno quindi causando migliaia di morti e irreparabili e gravissimi danni economici, lo fai in maniera esplicita.
Punto. Ok. Allora, a questo rispondo, perché questo è un punto interessante. Secondo me è
una questione di fondo, a me.
No, questa è proprio la questione di fondo, secondo me. E allora qui ti dico qual è il mio dubbio, perché, di nuovo, sono d'accordissimo. Ho un duplice dubbio da questo punto di vista. Uno, un dubbio sull'attualità, cioè il problema delle tempistiche. Portare in tribunale AstraZeneca, che in questo caso significa comunque avere, nella migliore delle ipotesi, settimane per determinare questa cosa qua, perché è una tempistica lunga e ovviamente si sta parlando di cose che invece devono essere decise in fretta. Non mi piace una decisione in fretta, però di nuovo capisco sull'attualità. Secondo elemento, l'Unione Europea ha fatto casino sui contratti, l'abbiamo capito, è colpa dell'Europa se i contratti sono venuti fuori così, di fretta, con poco polso e forse scarsa attenzione. Benissimo, perfetto. Se tu adesso, sulla base di quei contratti e, attenzione, di una regola che l'Unione Europea ha implementato poi a dicembre-gennaio, perché la regola di non esportazione dei vaccini, l'Unione Europea l'ha implementata a gennaio, ok? E questo è un grosso problema, e questo è il vero casino che hanno fatto, perché quello doveva essere invece nei contratti iniziali.
Nei contratti iniziali c'era infatti una proibizione di vendita in qualsiasi forma, anche attraverso donazione OGN, a terze parti. Qui lasciate che vi dica. Questa è una questione eterna che ha a che fare con le farma. Siccome ci ho lavorato con normalmente, infatti, la questione è a rovescio. E cioè, una delle ragioni per cui le big pharma hanno sempre detto, per esempio sull'AIDS, no?
Sì.
Sull'AIDS, come si dice in italiano? AIDS, sull'HIV, ok? Che loro non vendevano la cura, il cocktail, no? HIV nei paesi africani, dove ha ammazzato enormemente, a prezzi bassi, tali che potessero permettersi, perché i prezzi... Perché erano... temevano il reselling, e cioè, perché quando... Il problema del monopolista che vuole fare price discrimination, si studia in economia. Se io ho il monopolio di un bene e voglio massimizzare i profitti, idealmente... Se ho due gruppi di consumatori, uno molto ricco e uno molto povero, voglio vendere il bene a un prezzo molto alto a quello ricco e a un prezzo basso adeguato a quello povero. Però qual è il problema? Che se io vendo a un prezzo basso a quello povero me ne compra il quadruplo e lo rivende lui al ricco. Quindi quello era il problema per cui non vendevano, per esempio, in Africa e in altri paesi più poveri a prezzi bassi, perché temevano il reselling. Qua hanno fatto esattamente
il contrario,
la stessa cosa a rovescio, cioè sì, hanno detto alla comunità europea: d'accordo, siccome voi, noi siamo europei, voi ci finanziate, insomma, dobbiamo comportarci bene, ci avete trattato come l'industria farmaceutica privilegiata, invece di dare priorità alle altre, date priorità a noi, siamo anglo-svedesi, allora noi facciamo i bravi, vi promettiamo tanta roba a un prezzo basso, però dovete permetterci di fare profitti altrove, quindi non dovete darla a nessuno. Non dovete rivendere, non potete neanche donarla all'ONG, cioè non potete neanche dire c'è la tragedia, no, niente, assolutamente, d'accordo? Allora, cosa è stato? L'Unione Europea, e sia chiaro, l'Unione Europea non è un'entità lontana dai governi, l'Unione Europea ci siamo anche noi, quindi certo. i governi europei, perché è meglio dirlo, perché questa roba poi è stata fatta a livello di Consiglio d'Europa e di capi di Stato, quindi i governi europei e quindi anche Conte non hanno avuto la lucidità, perché questa è lucidità, se ci arrivo io, è vero, io il problema l'ho studiato, ma mi avrei immediatamente detto, sì, però tu con la roba che produci in Europa, a chi la vendi? Perché visto che mi impedisci la donazione, capisci? Perché questo è l'altro lato. Allora si sono resi conto dopo che, ah cazzo, questo non mi lascia neanche donare, sai perché? perché in realtà sta producendo dai suoi stabilimenti dove aveva detto che produceva per me, per mandarlo certo. dall'altra parte dove pagano di più.
Sì, 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 sì. No, questo è un punto...
serie, svegliarsi, Dio benedetto.
Sì, 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 no, su questo sono molto d'accordo. No, come dicevo, appunto, i problemi sono legati a come sono stati pensati i contratti. Ora, sai, io, di nuovo, è molto complicata la situazione per un semplice fatto, perché questa non sarà l'ultima pandemia con cui avremo a che fare. Speriamo che sia l'ultima del decennio, magari del ventennio, però ne avremo altre. Ora... come cazzo agisci in un ambito del genere? Perché se tu sulla base di contratti pensati così e dell'implementazione di regolamenti successivi porti in tribunale AstraZeneca e la espropri, tu lì sì che stai creando un precedente veramente tosto, anche se sei all'interno dello Stato di diritto, perché è un precedente molto molto rischioso, che nella prossima pandemia, quando le case farmaceutiche magari dovranno sviluppare un vaccino che non è un vaccino di un nuovo coronavirus, magari un farmaco per un nuovo meningococco, roba molto molto più pesante, tu stai mettendo un'ipoteca pesante sulle trattative successive. E quindi da un lato tu hai la possibilità di dire, bene, adesso facciamo un atto che dà un segnale, non danneggia il paese ricevente, in questo caso l'Australia, non danneggia neanche in modo forte AstraZeneca, che speriamo da questa cosa qua tragga una lezione. Io credo che sia questa la strategia che è stata... quindi, di nuovo, come dicevo, il massimo risultato con il minimo rischio possibile. Sono d'accordo, come dicevate tu e Costa, c'è un precedente, però fra i possibili precedenti che potevano sollevarsi, forse il precedente meno dannoso, capito? È questo io la leggo così questa vicenda.
Sì, sì, ma guarda, io credo che proprio anche coerentemente con quello che ho detto, va benissimo che abbiamo una valutazione diversa, perché questa non è una cosa che è decidibile
certo.
in modo oggettivo, cioè non c'è...
non c'è la bacchetta magica qua, non c'è la bacchetta
magica.
Non c'è,
come dire, un testo che,
esatto.
che dobbiamo verificare e c'è scritto rosso o c'è scritto bianco. Quindi non ci fermiamo lì. Credo che abbiamo chiaramente illustrato dov'è il problema.
Sì.
A mio avviso, e ovviamente sia chiaro, la cosa di espropriarla è una affermazione...
Certo, certo. Sai che ci sarà qualcuno che farà il meme con Boldrin
esatto.
leninista.
Esatto, Boldrin vuole espropriare l'industria farmaceutica, l'ho detto per paradosso. Non sono neanche d'accordo, ma entriamo troppo nel tecnico, che la procedura giudiziale prenda così tanto. Se fossero andati in corte quando si sono accorti che c'erano i problemi, cioè 2 mesi e mezzo fa, queste cose si possono fare anche okay. rapidamente. Ecco, di nuovo, e imparino a aggiustare il loro sistema giudiziario.
Certo.
In casi del genere di urgenza, una corte federale statunitense, come hai visto,
sì.
quando è successo, quando hanno bloccato gli executive order del presidente, tu fai l'appeal oggi, perché il presidente stamattina ha fatto l'executive order, e la corte domani pomeriggio.
Certo, certo. Sì, sì, beh, questo è un problema burocratico oltre ogni immaginazione.
Di procedure da aggiustare, perché la corte domani pomeriggio sospende e dice ok, tanto sospendiamo.
E poi vediamo.
Perché c'è evidenza che adesso ci metto una settimana a sentenziare, poi tanto sospendiamo, poi
sì,
vediamo.
Sì,
ok,
sì.
Quindi si può fare. Comunque, detto questo, il punto che io invito è che ci sia anche una riflessione, questo spetta a noi. Dopodiché, io ritengo che appunto la mossa politica sarebbe potuta venire diversamente. E allora, ecco, lasciami chiudere. Proprio per effetto propaganda, visto che in governo c'ha anche i populisti di sinistra, d'accordo? Un portare in tribunale l'impresa, no? Una big pharma come AstraZeneca per violazione del contratto, lo stesso avrebbe un valore di segnalare all'elettorato di questi partiti che fai seriamente. Mm-hmm. Quindi non era quello l'unico strumento.
Capisco, capisco. No, capito,
io spero capito. Vivamente che tutto questo non alimenti l'idea purtroppo diffusa dal governo precedente, da quasi tutti i partiti italiani, che facciamo tutto noi.
Uh-huh.
E che c'è il governo, che c'è l'idea di speranza, che c'è il vaccino nazionale, l'autarchia sanitaria,
certo.
Perché questo è follia.
Sì, 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 questo è il ruolo dell'informazione, sono d'accordo.
L'osservazione politica che hai fatto tu, infatti, mi aiuta, perché c'è anche questo aspetto qua.
Sì,
che
sì,
vuoi
sì,
segnalare.
Assolutamente. Senti, ma velocemente per chiudere, volevi dire qualcosa su McKinsey?
Ma sì, perché questa, vedi, è anche la prova, cioè conferma un po', mi ha fatto pensare finché tu dicevi l'analisi tua, cioè chi sta nel governo Draghi, in particolare quelli di sinistra, che devo dire che Lega e Forza Italia per il momento si sono comportate molto lealmente. Mm-hmm. No? Anzi, mi sembra che Giorgetti, sulle cose che ha provato a fare, sia in linea con quanto Draghi ha detto al Senato. Mentre quelli che chiaramente non amano la situazione e che rodono, che ci sono a forza e vogliono far saltare il governo il più presto possibile, sono la vecchia maggioranza.
Sì.
E la prova è questo tentativo di creare uno scandalo sulla McKinsey. Allora, di nuovo, vedi, anche qua, perché sono in quella situazione? Sono in una situazione disperata, obiettivamente, per fare il PNR. Non so come faranno. Perché una cosa che avrebbe dovuto essere elaborata dall'intero apparato ministeriale in un anno, la devono rifare da capo, perché adesso si capisce chiaramente cos'è che l'Unione Europea ha detto agli italiani. Con quel piano che avete mandato non vi diamo una lira, perché violate tutti gli accordi, tutti i criteri, tutta la minima decenza, non vi diamo una lira.
Certo.
Quindi una cosa va fatta da cima a fondo. E questi disgraziati hanno un mese. D'accordo? Quindi che cerchino aiuto non ci piove, specializzato. Ma non è quello. Il governo Conte ha fatto contratti con circa 250-300 consulenti per 9 milioni di euro nell'anno, solo l'anno scorso. Repubblica e Domani ne hanno parlato? No,
assolutamente no.
Hanno denunciato. Qualcuno ne sapeva qualcosa? Abbiamo avuto i bandi pubblici? No, perché in ottemperanza della legge hanno fatto tutti i contratti. E questa cosa a Roma si fa da sempre. Quando io ho avuto la mia brevissima esperienza di consigliere del governo Berlusconi 1, ho visto qual era il problema dei consulenti. L'amministrazione pubblica, gli alti funzionari dei ministeri non sanno un cazzo. Okay? Sanno tanto di diritto amministrativo, sanno tutte le regole interne allo Stato italiano, le conoscono perfettamente, sono abilissimi, sono di una sofisticazione incredibile per quanto riguarda la legislazione, specialmente amministrativa, che è veramente intricata italiana. Okay? Peccato che non conoscono il mondo. Non è che non sanno di economia, non sanno di ingegneria, non sanno di fisica, non sanno di chimica, non sanno di produzione industriale, di gestione del controllo, di logistica, non sanno di nulla del mondo reale, sanno solo praticamente di diritto interno allo Stato italiano. Quindi ogni volta che lo Stato deve affrontare, un ministero deve affrontare, e negli ultimi 40 anni ovviamente la questione è cresciuta, un problema tecnico difficile, cosa fanno? Vanno in cerca della consulenza. E i consulenti sono arricchiti. Da dove credete venga Arcuri? Arcuri viene da consulenze fatte da Deloitte. Roma è piena, i ministeri romani sono pieni di mini Arcuri, ok? Che vengono pagati dai funzionari, dall'alta dirigenza ministeriale, per fare il lavoro che loro dovrebbero saper fare, ma non sanno fare, ok? Non sanno fare, perché sanno solo fare codicilli, articoli di legge illeggibili, incomprensibili ai più, ok? E ovviamente questi fanno il loro lavoro, quindi fanno i consulenti, prendono il loro lavoro e fanno anche i lobbisti, e infatti è questa cosa è una tragedia. Perché? Perché si mischia la figura del consulente con la figura del lobbista, perché una volta che hai messo piede nel ministero ci vivi, d'accordo? Ecco, allora questa cosa non dipende da Draghi. Allora, se Repubblica Domani e la sinistra italiana vogliono documentare la realtà, comincino a documentare che l'alta dirigenza ministeriale, essendo incapace da 30 anni a sta parte, foraggia e alimenta e crea una macchina enorme di consulenti che ha effettivamente preso potere. In tutto questo, i 25.000 dollari o euro dati a McKinsey per dare una mano a Daniele Franco, poi del tutto trasparente, sono veramente uno sputo nell'universo. Quindi tutta questa cosa è un'ipocrisia ridicola.
Sì, sì,
e
sì,
l'affermazione, sì, secondo cui McKinsey ha fatto lo sconto perché poi hanno dei vantaggi, e io rispondo, no, i vantaggi li hanno già avuti. McKinsey, come Deloitte, sono organici allo Stato italiano. Rendetevene conto, sono organici allo Stato italiano.
Sì, una domanda ti faccio su questo, perché tu ne sai molto di più da questo punto di vista. Io so che tanti governi, e tanti anche in Francia, anche in Germania, le consulenze a terze parti di privati esistono. Tu contesti il fatto che esistono o il fatto che come vengono, cioè il problema è sul come vengono fatte, ovviamente, immagino.
Ma innanzitutto, allora, sì, esistono. Allora, guarda, francamente so come si fanno in Spagna.
Ok.
Sono piuttosto trasparenti, l'ho fatto anch'io, ho fatto anch'io il consulente.
Certo.
Ed è vero, ed è verissimo. Questo, oddio, quanto tempo abbiamo?
Quanto ti pare?
Tendo a entrare nei dettagli, quindi...
Quanto ti pare?
Allora, perché molta di questa roba in realtà dipende da una questione complicata, Riccardo, e cioè la questione di quello che chiamiamo il cosiddetto spoil system. E cioè quanto dell'alta burocrazia cambia quando cambia un ministro e quanto invece rimane. Mm-hmm. in Italia, anche se c'è un finto spoil system, è tutto per le nomine delle aziende controllate, molto poco per i piani alti dei ministeri, dove di fatto al più c'è quello che viene chiamato musical chairs, no? Si fa
lo scambio di sedie.
Sì. Non mi ricordo il segretario generale del bilancio, che al tempo era un ministero importante, dove c'era Mimmo, perché al tempo non c'era ancora il tesoro unificato, c'erano tre, c'era finanze, bilancio e tesoro, quindi c'era Dini al tesoro con Draghi direttore generale, c'era Mimmo nel stesso palazzo con il sottoscritto e Tremonti era altrove a fare il ministro delle finanze. E Calabro, che era il super duper, capisci, era uno che aveva girato tutti i ministeri, li conosceva tutti.
Certo, certo. Sì, sì, è il gioco delle sedie.
Ma anche Draghi stesso, cioè lì c'è la cosa costruita in una maniera tale che hai bisogno di uno di questi pochissimi amministrativisti a gestirti i ministeri e loro si portano la squadra. In altri paesi così non è, e quindi c'è molta più, come dire, perché il vero problema del consulente è che è ovvio che te lo scegli un po' dopo, non è che puoi fare un bando. La natura della consulenza è tale che non puoi fare un bando, perché non è come dire mi faccio un ponte.
Certo.
Okay, che lo verifichiamo oggettivamente. Devi cercare uno che sa di industria chimica e sa in una maniera molto particolare certe cose. Lì c'è la dimensione del governare, devi avere le tue capacità di giudicare se questo è capace o no, dargli un compenso adeguato al mercato, vedere se il prodotto che ti dà è adeguato e bene. Poi, dopodiché, gli elettori com'è che danno il voto? Danno il voto mantenendoti o cacciandoti. Quando ti cacciano, quello che arriva dopo cambia tutto, perché siccome la tua squadra ha fatto male, non è che fai male solo tu, è il punto di essere responsabili per la propria squadra e quindi anche per il proprio consulente. Nel grosso dei paesi funziona così, da noi invece no, capisci? Cioè questi sono consulenti per tutte le stagioni, Arcuri appunto.
Certo, certo, sì,
uno
sì.
È arrivato lì a fare le consulenze con D'Alema, quando era che era D'Alema il presidente?
96?
97,
95, 96, 97, sì, quel treno.
Mi ricordo che sono andato anche a Chigi a fare un po' di seminari che si erano inventati, che loro si facevano, loro si era inventato, questa è stata un'idea non geniale di Nicola Rossi, che al tempo era consigliere di D'Alema, si facevano il loro servizio studi particolare, il Council of Economic Advisor, hanno assunto una valanga di economisti, i quali poi partito D'Alema, non è che sono partiti, sono stati ridistribuiti progressivamente, quelli che volevano starci, nei ministeri romani. È quello il problema.
Sì, sì, sì. Sì, sì.
Quindi gli Arcuri ti arrivano con D'Alema e sono ancora lì con Conte. Ci vuole un Draghi per mandarlo a casa, in parte perché a presiedere, a gestire, amministrare, come si chiama? Via Italia, lì come cazzo si chiama?
Via Italia, sì. Via, sì.
In Vitalia. C'è ancora. E questo il bubone, capisci? E sì, quindi sì. Andiamo in un dettaglio un po' particolare, cioè di come funziona la gestione della burocrazia e la sua accountability in questo paese. La burocrazia ministeriale, anche la più alta, in questo paese non è accountable. Perché? Perché al più, se fa male, passa da un ministero all'altro.
Certo, certo.
E non viene mandata a casa. Invece, in altri paesi, in questo in particolare, è accountable. Salta il ministro, salta il governo, salta il segretario di Stato, vai a casa anche tu.
Eh sì, eh sì. È il vero castello di Kafka, proprio, la deresponsabilizzazione.
È un po' complicata.
Ma no, vabbè, no, in realtà credo che tu abbia reso abbastanza chiaro, insomma. Va bene. Allora, io direi che ci siamo. Abbiamo messo tanta carne sul fuoco fra i vaccini, McKinsey, insomma. Sicuramente sono venute fuori delle cose interessanti.
È stato interessante. Oggi abbiamo fatto una discussione tecnica sul governo.
Sì, abbiamo cercato, cioè nel senso, io ascoltando avevo un'idea diversa. Credo che abbiamo messo, insomma, abbiamo messo degli strumenti. Poi ognuno si fa la sua idea, ecco, questo credo che sia la cosa importante. Vedremo comunque quello che succederà nelle prossime settimane. E se siete in live, non andatevene, adesso rispondiamo a un paio di domande così en passant. Se siete in differita, cosa che dovete fare? Condividere, lanciare dappertutto Daily Cogito, tu fare Boldrin, seguire il canale di Michele, quello di Libri Oltre, tutti quanti, mi raccomando. E niente, io ti ringrazio Michele per questo gioioso disaccordo, che è sempre bello.
Grazie a te, è stato utile, secondo me è chiarito anche l'opportunità politica. Rick secondo me ha una carriera, un po' lo elettiamo ragazzi.
Beh, a posto siamo. No, vado a fare il consulente
dopo Serena a Palazzo Chigi.
No Michele, vado a fare il consulente. Mi faccio
a votarlo nel 23.
No.
Do you fear for Pepsodent?
perfetto.
Facciamo lo slogan. Il partito degli youtuber, che andiamo lui, Cerbero.
Ma guarda che qualche tempo fa c'era la proposta anche, per fortuna non è andata in porto. Io ho detto no raga, però c'è stata la proposta del partito degli youtuber. Per fortuna è morta molto
insomma,
veloce.
Magari non è la forma youtuber, ma insomma va bene, dovreste pensarci.
Ah sì sì, vabbè, lasciamo passare un po' di acqua sotto i ponti. Nel frattempo grazie mille a tutti quelli che ci sono stati, grazie Mike e ci vediamo alla prossima. E non dimenticate che... che?
Non è tutta consulenza ciò che pensa.
Molto bene, alla prossima.
Ciao.